Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Bentrovati amici in ascolto, e per questa rubrica di Sfogliando il giornale quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il pastore avventista Vittorio Fantoni. Grazie Vittorio per essere ai nostri studi.
Buongiorno a tutti.
Prendiamo spunto da una rubrica di Eugenio Scalfari che si trova sull'Espresso, in questo caso facciamo riferimento al numero del 2 maggio dell'Espresso, dal titolo Il Dio di Francesco, più trino che uno. La rubrica si intitola Il vetro soffiato. E Eugenio Scalfari scrive che l'Osservatore Romano del 18 aprile è uscito con un titolo in prima pagina, tutte colonne, alquanto sconcertante, almeno dal suo punto di vista. Due parole, l'Avvocato Gesù, e sotto la foto di Papa Francesco in piedi sulla sua piccola auto scoperta che si muove in mezzo ai fedeli in piazza San Pietro. L'Avvocato Gesù, questo è l'appellativo che il Papa ha usato nell'udienza generale del 17 aprile con queste parole. Lo leggiamo perché mi sembrano interessanti. Gesù è il nostro avvocato. Quando uno di noi è chiamato dal giudice, la prima cosa che fa è avere un avvocato affinché lo difenda. Il nostro avvocato ci difende dalle insidie del diavolo e ci difende da noi stessi, dai nostri peccati. Gesù è un capo cordata quando si scala una montagna legati alla corda. Ci attira a sé conducendoci a Dio. Lui ci apre il passaggio e ci attira a sé e intercede per noi. Gesù è l'unico ed eterno sacerdote che ha attraversato il supplizio e la morte in croce. È risuscitato e asceso al cielo ed è presso Dio Padre, dove intercede sempre a nostro favore. Egli è vivo in mezzo a noi e ci rassicura. Non è più in un preciso posto del mondo come era prima dell'ascensione, ma è nella Signoria di Dio, presente in ogni spazio e tempo, accanto a ognuno di noi. Nella nostra vita non siamo mai soli, abbiamo accanto questo avvocato che ci attende e ci difende. Ecco, questa è la citazione. E poi Scalfari dice: proveremo ora a tirarne qualche conclusione e a porci qualche domanda. Non possiamo leggere tutto l'articolo, ma almeno un altro paragrafo. Scalfari scrive: Gesù Cristo intercede affinché il Padre conceda il suo perdono. Le creature devono passare attraverso Gesù. È Lui che apre la porta e conduce alla vetta della salvezza, e il Padre ascolta soltanto la voce del Figlio. Ma secondo la tradizione cattolica, anche Maria, sua madre, assunta in cielo, intercede per rendere più facile che la voce delle creature arrivi al Figlio. Si direbbe che la tradizione abbia costruito una sorta di catena che coinvolge vari anelli, vari scalini da percorrere. Una scala santa, i beati, i santi, Maria, il Figlio, il Padre. Poi dice, ecco, la Chiesa cattolica, visto in questo modo, è assai poco monoteista, si colloca, si direbbe, in una zona intermedia tra il monoteismo e il politeismo. Questa è la critica che fa Eugenio Scalfari. Poi fa un riferimento ai riformati, cioè ai protestanti. I riformati sono però un'altra cosa. Il loro è un rapporto diretto con Dio, la catena delle intercessioni e degli intercessori è di fatto inesistente. C'è un solo Dio per loro, ma si potrebbe anche dire che ciascuno ha il suo Dio perché ci arriva da solo e da solo lo pensa. E poi termina con queste parole. È così? Quasi una domanda che noi vogliamo provare a raccogliere. Innanzitutto, le parole del Papa, molto belle e per certi aspetti anche sorprendenti, nel senso che, ecco, Scalfari parla di una serie di intercessori, qui però l'intercessore è solamente...
Diciamo che io apprezzo... come riformato, direbbe Scalfari, come protestante, l'assenza in questo discorso del Papa di altri intercessori, anche se l'idea della cordata, però, come Scalfari rileva, può dare l'idea che di intercessori ce ne siano altri. Però il fatto di non metterli in evidenza come probabilmente avrebbe fatto Giovanni Paolo II è un fatto che ritengo positivo, nel senso che quello che dice il Papa può dirlo un protestante.
Ecco, in effetti tu avresti potuto sentirlo anche da un pastore evangelico.
Sì. Allora, io non sono un teologo, io magari sono un pastore d'anime che cerco con buon senso di pormi di fronte a questo tema che la parola di Dio chiama il mistero della salvezza di Dio. Un mistero che è stato rivelato in Cristo, ma che resta al di là del velo parzialmente. i cui problemi sono molti.
Eh sì, per esempio l'idea dell'intercessore, no? È un'immagine.
È un'immagine. Allora, però... la Bibbia, il Nuovo Testamento, ma anche l'Antico, il Nuovo Testamento evidentemente non ha più un Messia indefinito, ma c'ha un Messia che è vissuto in un certo periodo storico, ha detto, ha parlato, ha fatto, è morto e risorto. Allora, il Nuovo Testamento in maniera particolare indica, presenta tutta una serie di immagini, nessuna delle quali è in grado di spiegare pienamente la funzione messianica di Gesù in una sua dimensione sia relazionale che cosmica. Che cosa ha voluto dire quello che è successo di fronte al cosmo? Ma sì, il cosmo neanche lo conosco, se neanche so se ci sono altre vite, che cosa ha voluto dire? Ovvio che a me interessa maggiormente l'aspetto relazionale, cioè che cosa ha voluto dire a me, alle persone a me vicine, ma anche gli uomini di questo mondo hanno culture diverse, si approcciano quindi ai meccanismi del divino in maniera diversa. Quella dell'intercessore, dell'avvocato, non è l'unica immagine, dicevo. Noi abbiamo l'immagine del riscatto, per esempio. Gesù come propiziazione. Ce ne sono tante. Alcune io ritengo che siano inaccettabili per la mentalità e la sensibilità dell'uomo di oggi. Ma questo non è un limite alla Bibbia. Questa è una rivelazione della flessibilità, del fatto che la scrittura offre tante possibilità e tanti percorsi per avvicinarsi a Dio.
Certo, d'altra parte proprio le immagini a cui tu facevi riferimento, da una parte quello del riscatto, no?
Sì.
Nell'impero romano l'idea di una persona che poteva essere uno schiavo, che veniva riscattato e diventava libero, era una figura sociale molto frequente.
Ogni epoca storica, parlo della storia della sensibilità cristiana, ha cercato di valorizzare quelle immagini di Gesù Messia più vicine alle persone del suo tempo. Ha fatto male? No, ha fatto bene, era l'unica cosa che poteva fare.
Allora ti faccio una domanda. L'idea del, diciamo, di Gesù come vassallo, no? Del Dio Padre ferito nel suo onore.
Che andava soddisfatto in qualche modo, è tipica dell'epoca feudale.
Medievale. E hanno fatto bene? Sono immagini che alla fine aiutano o distorcono l'immagine di Dio?
Lo adattano e lo rendono comprensibile all'uomo di quel tempo. Lo sbaglio sarebbe assolutizzarlo e farlo valido all'uomo di oggi. L'uomo di oggi è più sensibile anche per l'avvento forte delle scienze umane, agli aspetti relazionali, agli aspetti morali. Intanto ci sono due elementi su cui vorrei soffermarmi un attimo, su questa idea di Gesù come intercessore, come avvocato. Primo, quella che sottolinea Scalfari, in maniera direi abbastanza rigida, comunque il rapporto tra politeismo e monoteismo. Devono stare attenti, comunque i cristiani, a non presentare la misteriosa pluralità che è in Dio in una sorta di pantheon, dove c'è il figlio, misteriosa, ripeto questo aggettivo lo uso, misteriosa persona della Trinità, che si pone in contrasto con Dio e cerca di convincerlo del fatto che io potrei essere salvato, potrei essere giustificato. Ma questo è aprire un distacco tra le persone della Trinità che è farne veramente una sorta di politeismo.
E poi naturalmente l'immagine di Dio Padre come un
il Dio giudice,
che non è un Dio d'amore, insomma.
Che non è un Dio d'amore, no?
O perlomeno un amore mediato, a volte ci sono nella nostra immagine, insomma, collettiva, l'idea del padre che viene nelle nostre famiglie, no? Per cui c'è la mamma che in qualche maniera si fa interprete presso il padre.
Guarda, l'immagine della famiglia, l'immagine del nucleo familiare, è una delle modalità per cercare di avere un'idea della pluralità di Dio.
Però ci sono dei pericoli.
Ma ci sono dei pericoli, bisogna essere molto, molto prudenti. Secondo, proprio volevo dire, quello che tu hai sottolineato nella tua osservazione, l'immagine che si ha di Dio. Dio è lì per punire e Gesù lo deve convincere quasi che quello che la scrittura chiama o fa chiamare il processo salvifico non sia stato un atto della volontà piena del Dio trinitario, ma quasi che uno debba convincere l'altro. Quindi l'idea dell'avvocato e dell'intercessione è un'idea che esprime un aspetto.
Quindi quale sarebbe questo aspetto positivo che va conservato di questa immagine?
Che Gesù è dalla nostra parte. L'avvocato oltretutto è colui che vuole conoscere quello che sono stati non solo i motivi, ma l'animo della persona. Vuole conoscere i fatti, se ne fa carico, si impegna. Io credo che questo, l'idea dell'avvocato, cerca di dire qualcosa di buono su Gesù, non tanto sul giudice. Però l'idea, lo stesso, che esista un giudice da convincere, dà anche quello un elemento. L'elemento che esiste anche una giustizia, che esistono anche dei valori di riferimento, che non si può impunemente vivere in questo mondo male, facendo del male, agendo male nei confronti del prossimo, di noi stessi e della società, e che questo non abbia influenza sul destino del mondo.
Poi tra l'altro sarebbe una pericolosa illusione anche nella nostra vita personale, insomma noi vediamo che gli sbagli che facciamo hanno poi delle conseguenze, insomma, anche se a volte non sembra.
Vorrei aggiungere una cosa per i nostri ascoltatori che magari sono meno pronti, meno abituati ad aprire il Vangelo. L'idea che Gesù sia punito da Dio, lui innocente per cose che non ha fatto, presa così alla lettera, è aberrante. Perché dall'idea che non esiste giustizia, si punisse un innocente, no, al posto...
E quindi come va accolta questa cosa?
Come va accolta? Va accolta sempre nella valorizzazione dell'opera messianica. Agire per gli altri, per la salvezza e il riscatto degli altri, porta a pagare un prezzo. E Gesù, il figlio, io lo chiamo Gesù per affettività, no? E Gesù l'ha pagato fino in fondo. Fino in fondo ha partecipato della vita delle persone che lui vuole difendere, che vuole aiutare. Ha pagato un prezzo di sofferenza, con aspetti, anche qui dico, misteriosi. I 3 giorni nella tomba, no? In questo senso. Ma non, lì non è che va accentuato l'idea di Dio che deve colpire per forza qualcuno. Dice, guarda, io devo colpire quello. Però se c'è un altro al suo posto, le bastonate sono costretto a darle, le do a un altro. Questo è assurdo.
È interessante perché invece tanti credenti hanno colto questa immagine in senso
letterale.
Io
non credo, No? Qualcuno sì. Io credo che sia un modo di esprimersi. Io ho sentito parlare in questi termini da dei credenti che però nella loro vita dimostrano invece di credere pienamente a un Dio affettuoso, buono, ma nel momento di dover esprimere con parole umane mediate dalla cultura e dal linguaggio delle realtà così vaste che parzialmente ci superano, che noi intuiamo, no? Ma i nostri sono balbettii, no? In quel momento usano le parole e le categorie comuni.
Sono categorie spesso assunte anche dalle chiese, non solo dagli individui,
sì. Allora, la Chiesa è per definizione una comunità di memoria legata al passato, cioè trova le sue ragioni di esistere in eventi e in storie passate. Quindi è normale che c'è sempre un ritardo, che in gran parte è fisiologico, nel linguaggio delle Chiese rispetto al linguaggio comune e alla cultura che si evolve.
State ascoltando Sfogliando il giornale. In questo numero vi stiamo proponendo un'intervista al pastore avventista Vittorio Fantoni. Torniamo all'articolo di Eugenio Scalfari. Lui fa riferimento a un discorso del Papa che usa anche Francesco. Papa Francesco ha un'immagine, quello del capo cordata. Gesù come capo cordata.
Mission.
Sì, viene in mente il film Mission. Sì. In questo caso, più che l'idea della sofferenza, come nel film, qui c'è l'idea di una salita che si fa e un capo cordata che ci attira a Dio. L'idea di Gesù come colui che attira. Anche questo torna spesso nel discorso del Papa.
Questa non è una bella immagine. L'intercessore non è colui che deve convincere Dio, non agisce su Dio, che è lì, che aspetta e attende e accoglie, ma agisce su chi deve andare a Dio, propiziando un percorso, che poi è il percorso della conversione, dell'aumento della sensibilità,
Gesù
della percezione
dice,
del sovrannaturale.
In un'occasione, mi sembra, nel Vangelo di Giovanni, chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco, in qualche modo la figura di Gesù è intercessione perché ci permette di cogliere meglio, insomma, o più profondamente
interessante quello che tu hai detto. Quindi non un'intercessione tra due persone che hanno finalità diverse e addirittura caratteri diversi, quello che vuole punire, che deve essere convinto da quello che vuole difendere. Ma colui che vuole difendere in realtà rivela la sua unione nel carattere e nel fine col Padre, con Dio.
Rimangono due ultimi aspetti che forse vale la pena segnalare. Il primo è il fatto che Scalfari fa riferimento anche alle altre due religioni monoteistiche, e cioè l'ebraismo e l'Islam, che non hanno quest'idea di intercessione, comunque la vogliamo concepire. E questa è una differenza importante, molto importante nel dialogo interreligioso.
Io non so l'Islam. Ma nel mondo ebraico, per esempio, tutta la teologia legata ai riti del santuario danno l'idea di una intercessione che non ha ancora trovato il suo soggetto pieno, ma in qualche modo lo anticipa in quei riti.
Quindi il sacerdozio è di fatto intercessione.
Per definizione il sacerdozio è quello che sta tra il sacro e il profano e intercede tra questi due ordini.
Poi Scalfari cita la famosa scala santa, diciamo, no? Del mondo cattolico, i beati, i santi, Maria, il figlio, il padre. Uno forse potrebbe aggiungere la Chiesa stessa.
Sì, anzi la Chiesa stessa è proprio quella grossa lì, perché
ecco,
è quella che,
appunto, dicevo,
che legittima i santi, quella che nomina i santi.
Aspetti positivi e aspetti negativi di questa scala, tra virgolette.
La Chiesa cristiana, parlo di ogni Chiesa, ha un ruolo di mediazione, perché adesso io non ricordo bene quello che tu hai letto prima totalmente di Scalfari, ma non è vero per esempio che il protestante fa tutto da solo. Questo no, il protestante crede fortemente nel valore della comunione solidale dei confratelli che si organizzano, si strutturano come chiesa per raggiungere delle finalità, no? Delle finalità comune. Quindi ha una funzione di mediazione, ma non ha uno status sacramentale, però. E non può aggiungere livelli. La concezione stessa dei santi o della Madonna che intercedano a favore dell'uomo, cioè esce totalmente dal quadro evangelico.
E lì veramente c'è un'influenza di altre culture, insomma.
Di altre culture religiose, ecco.
Certo, di altre culture religiose. Ecco, poco fa tu parlavi del riferimento di Eugenio Scalfari ai riformati e protestanti. Lui scrive: il loro è un rapporto diretto con Dio, la catena delle intercessioni e degli intercessori è di fatto inesistente, salvo che appunto la Chiesa comunque svolge un ruolo di mediazione, insomma, mediazione positiva, no? Di chi conduce, aiuta in questo cammino verso il Signore.
Attraverso i doni, quelli che il Nuovo Testamento parla dei doni che vengono messi a disposizione della comunità cristiana.
Ecco. C'è un solo Dio per loro, ma si potrebbe anche dire che ciascuno ha il suo Dio, perché ci arriva da solo e da solo lo pensa. E poi c'è la domanda, è così? In parte ci hai già risposto, Vittorio, ma non c'è effettivamente il rischio per il protestantesimo di un acceso soggettivismo, insomma, in cui ognuno arriva a concepire il suo Dio?
Per tutti questo, perché voglio dire,
lì dove il magistero ecclesiastico
è più forte, c'è il tentativo, ma solamente parzialmente riuscito, di condurre fortemente gli uomini verso un'immagine più rigida di Dio. Ma io ho conosciuto tanti cattolici e uno concepisse la sua relazione col soggetto Dio in una maniera che è strutturata dalla sua storia, dalla sua educazione, dagli eventi.
Ecco, non è un pericolo questo.
Allora,
non
è la bellezza della vita, è la bellezza del fatto che siamo persone e non siamo soldatini o statue. Se Dio è una persona e gli uomini restano persone, allora il rapporto, la relazione tra l'uomo, il singolo e Dio ha sempre degli elementi soggettivi. Questa è la bellezza del Dio cristiano.
La rivelazione? Cioè il testo biblico?
Il testo biblico guida, media, stabilisce degli ambiti, aiuta. Ma il testo biblico ci invita costantemente alla preghiera, per esempio. Ma la preghiera è un momento soggettivo, eh? È un accostamento di persone. Ce ne suggerisse solamente poche di preghiere. Il resto ci dice, parla col tuo Dio.
Certo, anche il Padre Nostro non è una formula vincolante, ma c'è le linee guida, diciamo, no? Nel nostro rapporto col Signore. Bene, noi ringraziamo Vittorio Fantoni per questo commento su un editoriale, la rubrica di Eugenio Scalfari, Il vetro soffiato, che in questo caso aveva per titolo Il Dio di Francesco più trino che uno, tratto dall'Espresso del 2 maggio 2013. Naturalmente ci farà piacere anche conoscere le vostre osservazioni, amici in ascolto. Per farlo potete o chiamarci allo 055 41 40 40 oppure scriverci a firenze@radiovocedellasperanza.it. Grazie Vittorio, a risentirci.
Buongiorno.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.